I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri al microfono per parlare oggi di furti negli appartamenti. Arriva l'estate, le città si svuotano e il ladro cerca di entrare. E noi come possiamo difenderci? Vale ad esempio la pena di assicurarci contro questo evento? Quali precauzioni possiamo adottare? Lo chiediamo innanzitutto ad Aldo Marzano, responsabile RC Generale e Property di ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, con Roberto Porta, esperto UNI, l'ente nazionale italiano di unificazione. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda di introduzione all'argomento di oggi.
Informa consumatori.
La questione sicurezza genera insicurezza, eppure i furti negli appartamenti sembrano in calo e sarà una decisione presa a livello inconscio, tutto sommato, nonostante la risonanza mediatica dei reati, non c'è stata la corsa all'impianto antifurto. Anche perché, diciamolo pure, il topo d'appartamento è sempre esistito e se vogliamo acquistare strumenti deterrenti per i ladri facciamolo pure, anzi è una misura utile per tutti e in ogni periodo, soprattutto con l'estate che arriva e le città che si svuotano, ma senza farne una questione politica. E se il ladro entra lo stesso? C'è sempre l'assicurazione, almeno per chi l'ha stipulata, ma conviene proprio a tutti?
Informa consumatori.
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Si parla tanto di sicurezza, no? C'è anche questo clima un po' di paura a torto ragione creato, insomma, in questo periodo, ma rilevate in conseguenza di questo un aumento delle persone che chiedono una polizza antifurto? Negli appartamenti, intendo.
No, non rileviamo questo fenomeno. A parte il fatto che, non so se lei ha a disposizione gli ultimi dati del Ministero degli Interni, sembra che i furti in appartamento siano in calo comunque rispetto, no, a un precedente passato. Allora, cominciamo con dire questo, che in Italia questo tipo di copertura è scarsamente diffusa, che solamente il 20% delle famiglie italiane sottoscrive una polizza furto. Non è diffusa molto la sensibilità, come dire, è una questione forse più di tipo culturale, no? Noi nel 2004 avevamo fatto un'indagine per capire appunto i motivi, no, di questa scarsa propensione ad assicurarsi. E le risposte sono state molto molto elementari, direi, quasi banali, no? Come dire, no, non ho niente in casa che vale la pena di essere rubato, per cui sono tranquillo. Oppure, in casa c'è sempre qualcuno, no? Oppure, c'ho un Rottweiler di guardia che appena uno arriva alla porta lo sbrana. Cominciamo col dire questo. Le polizze furto in appartamento, così chiamate, difficilmente le trova sul mercato. Mi spiego meglio. Allora, o ci troviamo di fronte a un cittadino che ha davvero in casa dei valori, no? Allora deve farsi un'assicurazione ad hoc. Uscirà un perito, un esperto dell'assicurazione che valuterà naturalmente, no, il valore che uno ha in casa e naturalmente di conseguenza fisserà poi la somma assicurata, no, il limite di indennizzo, cioè quella somma oltre la quale l'assicuratore non risponderà. Al di là di questo caso, parliamo della famiglia media italiana, il cittadino che intende assicurarsi dovrebbe cominciare a chiedersi bene che cosa mi potrebbero rubare, e normalmente queste polizze sono presenti nell'ambito delle famose polizze globale fabbricati, globale famiglia, no? Tutte le polizze relative alla casa o alla famiglia. Sono prodotti che noi chiamiamo multirischio. Io mi assicuro per l'incendio della casa, poi ho la possibilità di sottoscrivere altre garanzie, che sono quelle della responsabilità civile, per esempio la tutela legale, l'assistenza, il furto in appartamento. La garanzia furto diventa un di cui di una polizza più ampia. Detto questo, che cosa fare? Beh, innanzitutto uno che vuole assicurarsi dovrebbe andare sul sito internet. Su internet si trovano queste tabelle di confronto, no, molto molto utili. Le stesse associazioni dei consumatori fanno appunto queste tabelle di raffronto, anche lì molto utile. Poi appunto chiedersi appunto se che cosa si ha in casa, cominciare a pensare e fare un po' il risk manager di se stessi, no? Noi abbiamo sul sito dell'ANIA, sotto la voce prevenzione, un test di autovalutazione, che è una cosa molto grezza, se vogliamo, però dà già un'idea di che cosa può essere la propensione, diciamo, di una persona ad assicurarsi o meno. Con una semplice risposta sì, no, oppure si riempiono alcune caselle, no? È in grado naturalmente già di dare un'indicazione. Perché? Innanzitutto il tipo di abitazione, no? E viene chiesto: dove abiti? In una villetta o in un appartamento in condominio? l'ubicazione, se è centrale, se è periferica, l'area geografica, perché un conto è assicurare, non so, in provincia di Napoli è un conto da assicurare in provincia di Trento, e poi la presenza di impianti attivi o passivi di protezione, una porta blindata. Se poi io avessi anche un impianto di allarme, questo naturalmente può essere valorizzato dall'assicuratore.
Io lo so che lei non mi può dire quanto costa assicurarsi contro il furto, proprio per quello che mi ha detto prima, anche perché spesso fa parte di un pacchetto un po' più generale.
Esattamente, ecco. Per quello che potrei dire, non so, un premio medio, se io acquisto, come le dicevo, questi pacchetti casa o famiglia, e naturalmente acquisto tutte le garanzie, ovviamente il premio di garanzia furto sarà in proporzione molto minore rispetto al fatto che io compri solamente quella garanzia.
E le variabili poi sono veramente tante, no? Come ci diceva.
Infatti questo, che quel test di autovalutazione già sollecita alcuni quesiti, no? Come dire, bene, dove abito? Zona centrale, periferica? Sì, no. Il piano di case, se sono appartamenti in condominio, all'ultimo, piano terra, piano intermedio. Se uno mi dimostra di avere un impianto di antifurto efficace, magari anche certificato da istituto di marchio di qualità piuttosto che da un altro ente di certificazione, che ha una porta blindata certificata a norme, per cui con un grado di resistenza all'opera dei ladri notevole, insomma, tutti questi sono elementi che ovviamente fanno diminuire certamente.
Nascono mai delle controversie con le assicurazioni dopo l'eventuale furto?
La controversia può nascere nel momento in cui, cioè, c'è il furto e arriva il perito, deve valutare ovviamente, no, l'entità della area furtiva. E qui il consiglio spassionato che si può dare è quello di dire: mi raccomando, se voi acquistate degli oggetti di valore, tenere sempre gli scontrini, le fatture d'acquisto. Perché di fronte al perito si può dimostrare che io ho acquistato questo oggetto nel 2008 al prezzo X, e il perito naturalmente sarà molto più avvantaggiato. Questo va bene anche per la denuncia. Se ho delle eventuali fotografie, meglio ancora, no? Perché questo naturalmente garantirebbe alle autorità di polizia un tentativo di recupero dell'area furtiva. Tocco semplicemente un altro aspetto. Spesso e volentieri, se il ladro non trova quello che cerca, o ha trovato poca roba, si accanisce contro dei suppellettili, fascia la porta, ecco, tutti questi guasti e questi danni sono coperti in polizza. Anche questo è importante, che spesso e volentieri il danno causato dal ladro nel forzare la porta o nel, appunto, spaccare oggetti è molto più ampio di quello che mi ha portato via, così come il rifacimento dei documenti. Se il ladro mi ha portato via la patente, il passaporto, la carta d'identità, ecco, in questo caso sono comprese tutte le spese di rifacimento di tutti i documenti rubati.
Grazie per i preziosi consigli ad Aldo Manzano, responsabile RC Generale Property di ANIA.
Niente, si figuri.
E ora diamo il benvenuto a Roberto Porta, che è esperto di sistemi anti-effrazione dell'UNI. Benvenuto.
Grazie.
Le chiedo innanzitutto che cos'è l'UNI, così i nostri ascoltatori possono avere un'idea di una sigla che in realtà vedono molto spesso.
L'UNI io posso definirlo che è l'ente normativo italiano che definisce le regole tecniche che devono seguire le aziende e tutti i costruttori per costruire prodotti, servizi e quant'altro a regola d'arte.
Che tipo di tutele possiamo avere? Mi viene in mente innanzitutto la porta blindata, ma immagino ce ne siano molte altre.
Sono, diciamo, tutti i serramenti esterni dalla porta principale dell'abitazione, ma anche tutte le difese perimetrali che possono essere i serramenti dalle finestre, porte finestre, scuri, tapparelle, grate, eccetera. Tutti questi oggetti, diciamo, sono tutti coperti da una norma europea, da una serie di norme europee che sono la NV 1627, 1628, 29 e 30, che sono quattro norme che definiscono la resistenza all'intrusione, all'estrazione di tutte le compartimentazioni edilizie, perciò non solo la porta, ma anche appunto la finestra, la porta finestra, la tapparella o la gelosia o lo scuro esterno, diciamo tutto.
La porta blindata è quella che sicuramente fa un po' più al caso nostro, no? Nel senso, è quella che maggiormente viene utilizzata e a tutti i piani, insomma, dei vari palazzi. Sono tutte uguali o ci sono delle differenziazioni?
Se è in un edificio multipiano o una abita in condominio, però molto spesso nella casa isolata oppure nei primi piani, uno o due piani di case anche di centro città, è molto importante anche difendere i serramenti, cioè le finestre, le porte finestre. Tant'è che come punto di ingresso le statistiche dicono che è quello favorito dal ladro, perché normalmente è molto più debole. Diciamo che tutte quelle porte che hanno un rapporto di prova o una certificazione con una classe secondo le norme europee hanno una resistenza certa. Tutte le altre sono pura, diciamo, pubblicità da parte dell'azienda costruttrice, non c'è nessuno che fa il controllo sulla reale resistenza. Perciò potrebbero andare bene come potrebbero andare malissimo, indipendentemente da quello che dichiara l'azienda, se non sono state testate in un laboratorio.
E il consumatore come fa a capire se questa porta è stata testata in laboratorio ed è quindi efficace?
Dunque, dovrebbe avere la porta, deve avere la porta, un'etichetta con riportante sopra la classe di resistenza e possibilmente il laboratorio che ha fatto le prove.
Siamo diffidenti, vogliamo esserlo. Non c'è pericolo che il fabbricante poi si duplichi le chiavi?
Per la duplicazione delle chiavi adesso tutti i prodotti normalmente vengono consegnati con una chiave di cantiere, che è una chiave che viene utilizzata durante la costruzione dell'edificio e data normalmente a chi fa gli impianti elettrici, le piattrelliste, eccetera, eccetera. Poi quando entra il cliente finale è possibile o con la riprogrammazione della serratura in maniera banale oppure con la sostituzione della chiave di cantiere con la chiave definitiva, praticamente annullare tutte le chiavi di cantiere che sono state utilizzate prima e renderle inservibili, senza cambiare la porta e senza cambiare la serratura.
Ma è mai stata costruita la porta inviolabile a tutti gli effetti?
Diciamo che tutti gli oggetti di sicurezza non hanno un valore assoluto di resistenza, ma hanno un valore relativo. Non esiste l'oggetto inviolabile, perché con tempo e mezzi a disposizione qualunque porta può essere aperta, se non ci sono problemi né di rumore né di tempi operativi. E stiamo parlando, possono essere anche giorni o settimane, però tutto si apre, non esiste l'oggetto inviolabile. Non esistono le casseforti inviolabili, figuriamoci le porte blindate.
Ecco, per quanto riguarda proprio le casseforti, visto che le ha appena nominate, anche qui c'è qualcosa in particolare che il consumatore deve richiedere quando le va ad acquistare, qualcosa a cui deve prestare particolare attenzione?
Sì, per le casseforti esistono due normative, sempre a livello europeo, che definiscono la sicurezza dei prodotti a livello europeo. Una è la norma per le casseforti e gli armadi di sicurezza domestici, che è la N14450. Questa definisce la sicurezza per gli oggetti, tra virgolette, di bassa sicurezza, che sono le cassefortine domestiche e gli armadi, tipicamente gli armadi portafucili obbligatori per legge. Questi danno una sicurezza minima contro lo scassinatore abituale, non col ladro professionista tipo, diciamo, bancario o di orafo, eccetera. In questo caso le casseforti sono certificate con un'altra norma, che è la N1143, e questa norma copre tutte le casseforti professionali e le casseforti per i bancomat, le casse continue, eccetera. E diciamo sono prodotti ad alta sicurezza, con costi e prestazioni ovviamente ben diverse, però tutti i prodotti sono violabili con tempo e strumentazione. Purtroppo, diciamo, la tecnologia della difesa da parte del costruttore è inseguita dalla tecnologia del ladro, che mano a mano che il costruttore trova un nuovo metodo di tenere chiusa la porta o tenere chiusa la cassaforte, c'è il ladro che scopre il metodo per aprirla. Diciamo, è un gioco continuo di inseguimento. Più che tecnologico il sistema di chiusura, più che serve il ladro specializzato a livello tecnologico per aprirla. Come le dicevo prima, niente di sicuro in assoluto. Ad esempio, per le porte blindate di casa, io ritorno, la serratura che viene consegnata con la porta blindata o la chiave cilindro oppure con la chiave doppia mappa si deve ritenere sicura per alcuni anni, perché nel frattempo, diciamo, il costruttore della serratura e, diciamo, continua a sviluppare nuovi prodotti, e perciò i vecchi prodotti diventano sempre più facile essere aperti, tant'è che per avere una discreta sicurezza, ad esempio, il cilindro è bene cambiarlo massimo ogni 5 anni con un prodotto più aggiornato, appunto per evitare che i prodotti più vecchi, che sono diventati facili e, diciamo, istruiti ladri su quei prodotti, siano facilmente vulnerabili.
Bene, io la saluto, la ringrazio per i consigli. Ricordo, è stato con noi Roberto Porta, esperto di sistemi anti-effrazione dell'Uni. Grazie ancora.
Prego, salve, arrivederci.
Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Prima di lasciarvi vi ricordiamo il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori, e il nostro indirizzo email è redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è tutto, grazie per l'ascolto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.